Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Un tribunale speciale per gli autori di atrocità negli attacchi del 7 ottobre lo ha istituito il Parlamento israeliano senza voti contrari. Prevede anche la pena capitale applicata una sola volta nel paese 60 anni fa contro il criminale nazista Adolf Eichmann. Nel Regno Unito il premier Keir Starmer non intende rassegnare le dimissioni malgrado la pressione crescente all'interno del suo partito. Più 6,1% in media anche il 2025 è stato un anno positivo, il quarto consecutivo per gli investimenti delle casse pensioni svizzere. Tra le prime della classe, le aziende svizzere primeggiano nel confronto internazionale per gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo. Un tribunale speciale per giudicare gli esecutori del massacro del 7 ottobre del 2023. La Knesset, il Parlamento israeliano, ha votato ieri senza opposizioni una legge che definisce una procedura legale straordinaria per gli autori della strage in cui vennero uccise oltre 1200 persone e che portò anche al sequestro di oltre 250 ostaggi, tra questi anche bambini, donne e anziani. È prevista la pena di morte, le udienze saranno pubbliche e il quadro giuridico sarà lo stesso del processo del 1962 ad Adolf Eichmann, l'organizzatore dei campi di sterminio nazisti. A Gerusalemme troviamo la collega di Repubblica Francesca Cafferri. Qual è dunque la particolarità di questo tribunale?
Sì, buongiorno. La particolarità è sicuramente quella di offrire a questo paese un palcoscenico per fare i conti con quello che è successo il 7 ottobre, la memoria, la violenza e quello che sta ancora succedendo in queste settimane. Per questo, come dicevate da studio, tutta la procedura sarà speciale. Ci saranno dei giudici speciali, ci sarà un'aula di massima sicurezza, tutte le udienze verranno trasmesse in televisione e poi appunto ci sarà la pena di morte che è prevista per coloro che saranno ritenuti colpevoli. Sarà possibile fare appello, ma sempre agli stessi giudici speciali, quindi è una procedura assolutamente particolare che le associazioni che difendono i diritti umani non ritengono del tutto corretta qui in Israele e che, come dicevate, è stata ricalcata e attualizzata su quello che è stato il processo Eichmann nel 1962.
E cosa ci dice il voto di ieri sera? Pressoché unanime, nessuna voce contraria, soltanto qualche assente o astenuto.
Sì, è molto raro che l'opposizione e il governo votino insieme qui in Israele. È successo perché, come ho detto, il trauma del 7 ottobre è qualcosa da cui questo paese non è uscito e continua a vivere e rivivere ogni giorno. Per questo c'è un sentimento diffuso sul fatto che la giustizia per quello che è successo in quel giorno debba essere universale, debba essere qualcosa di condiviso in tutto lo spettro parlamentare e in tutto il paese, e per questo siamo arrivati ad un voto che ha unito opposizione e governo.
Questa mattina poi c'è stata anche la pubblicazione di un rapporto sulle violenze sessuali commesse dai militanti di Hamas il 7 ottobre e ai danni dei vari ostaggi nei mesi successivi. Un rapporto indipendente che giunge a conclusioni chiare. La violenza sessuale è stata sistematica e che potranno anche essere usate durante il processo.
Sì, sicuramente, diciamo, la coincidenza di date non è casuale, quindi questo rapporto fa parte di questo processo di analisi di quello che è successo il 7 ottobre 2023, è il più dettagliato uscito finora, non aggiunge, diciamo, nulla di nuovo ai pezzi che abbiamo raccolto in questi anni dalle testimonianze di chi è sopravvissuto, dalle prove che sono state raccolte, dalle testimonianze poi degli ostaggi, ma mette i pezzi insieme e racconta appunto di una violenza sistematica fortissima, molto spesso perpetuata anche mandandola in diretta sui social network. Questo è quello che dicono gli autori del rapporto. Insomma, fa tutto parte di una costruzione, di una narrativa che poi sarà quella che andrà ad essere giudicata dal Tribunale Speciale.
Francesca Cafferri, inviata di Repubblica a Gerusalemme, io ti ringrazio e ti auguro una buona giornata.
Grazie a voi.
200 droni russi sono stati lanciati questa mattina all'alba su Kiev. Ci sono stati soltanto danni materiali, ma hanno segnato la fine definitiva della tregua di 3 giorni tra Russia e Ucraina. Nonostante ciò, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha detto questa mattina che la fine della guerra è vicina e che il conflitto con l'Ucraina si avvia alla conclusione. Peskov non ha però fornito dettagli. Sta affrontando ore difficili il premier britannico Keir Starmer. Dopo il crollo del partito laburista nelle ultime elezioni, oggi ha riaffermato che non intende farsi da parte. Intanto si moltiplicano però le richieste di dimissioni da parte di diversi ministri. Gli aggiornamenti con Camilla Camponovo.
Lo ha detto ieri e negli scorsi giorni, lo ribadisce anche oggi. Keir Starmer non intende dimettersi, è determinato a portare avanti il suo mandato, pur essendo confrontato alle forti pressioni interne al suo partito e alle numerose richieste di dimissioni. Il paese si aspetta che continuiamo a governare, è esattamente ciò che sto facendo ed è esattamente ciò che dobbiamo fare come gabinetto, ha dichiarato Starmer, aggiungendo che si assumerà tutta la responsabilità di attuare il cambiamento promesso. Questa mattina il premier ha anche aggiunto che il partito laburista dispone di una procedura per contestare un leader e che finora questa non è stata avviata. Alcuni media britannici interpretano queste parole come una sfida politica lanciata dal premier, ovvero se qualcuno vuole davvero contestarlo, deve esporsi in prima persona e avviare la procedura. E nonostante la tempesta politica che sta affrontando da giorni, Starmer non sembra voler fare alcun passo indietro. Questa mattina una ministra ha rassegnato le dimissioni, invitandolo a fare lo stesso e a presentare un calendario per gestire la transizione. Intanto le posizioni all'interno del gabinetto e non solo restano divise. C'è chi, come questo membro del Parlamento, punta sulla continuità.
I don't think that Keir Starmer should be resigning anytime soon. And the reason for that is pretty much obvious. The fundamentals will not change, no matter who the Prime Minister is.
E chi invece, come un altro membro del Parlamento, ritiene sia arrivato il momento di farsi da parte.
Look, Keir, thank you for your service. You've been the leader of the Labour Party for 6 years. It is now time to go.
Domani, in un'importante riunione di gabinetto, il re presenterà i programmi del governo per il prossimo anno, un passaggio chiave che potrebbe segnare il futuro politico del premier e ridefinire gli equilibri all'interno dell'esecutivo.
Ora andiamo a Nairobi, in Kenya, dove da ieri è in corso un forum economico tra Francia e Africa, tra Francia e diversi paesi africani. Ci sono il presidente Emmanuel Macron e oltre 20 capi di Stato africani. Parigi ha scelto per la prima volta un paese non francofono per lanciare un nuovo approccio al continente dopo la graduale uscita dall'era coloniale. Di che cosa si tratta? Ce lo racconta il nostro collaboratore Freddy del Curatolo, presente al forum.
L'Africa Forward Forum è una 2 giorni di incontri a Nairobi tra il governo francese e una trentina di leader o ministri degli esteri degli stati africani, ma anche tra aziende del continente francesi, tra multinazionali, start-up e associazioni di categoria. Lo stesso presidente Macron lo ha definito l'inizio di una nuova era della cooperazione tra Parigi e le nazioni africane, basata su una logica tutt'altro che predatoria e che vuole da una parte ricucire lo strappo con le ex colonie dell'Africa occidentale, dall'altra essere relazioni anche partendo da zero con paesi che non sono mai stati nella sua orbita, per un totale di investimenti di circa 23 miliardi di euro tra fondi pubblici e privati provenienti da entità francesi e da investitori africani, chiamati anche ad investire in Francia. Risorse concentrate sulla transizione energetica, il digitale, l'intelligenza artificiale, l'economia marittima e l'agricoltura, promettendo la creazione di almeno 250.000 posti di lavoro. Macron, aprendo il forum, a cui partecipano anche leader di nazioni francofone come Costa d'Avorio e Senegal, ha preso le parti dell'Europa tutta, invitando ad investire nel continente africano con uno spirito diverso, per aiutarlo a diventare padrone di se stesso senza più dare lezioni su ciò di cui ha bisogno, perché questo non è più quello che l'Africa vuol sentire. In un discorso molto applaudito, Macron ha definito i paesi europei come il miglior partner possibile, perché non sono i predatori di questo secolo. E ad essere onesti, ha detto, non ne hanno neanche più i mezzi.
E proseguendo il suo ragionamento, il presidente francese non ha risparmiato attacchi alla Cina e non è stato lusinghiero nemmeno con gli Stati Uniti, giusto?
Sì, Macron è stato molto duro con Pechino, accusando i cinesi di operare, ha detto testualmente, secondo una logica predatoria, e parlando di minerali e terre rare ha detto che estrae, le lavora in casa e alla fine crea dipendenze con il resto del mondo. Secondo il leader francese, come la Cina, anche gli Stati Uniti sono bloccati in una situazione di stallo commerciale, senza alcun rispetto per le regole. La Francia e l'Unione Europea invece ha affermato stanno promuovendo una strategia di autonomia per entrambi i continenti e si è trovato d'accordo con il padrone di casa, il presidente keniano William Ruto, sulla necessità di rivedere l'architettura finanziaria nei confronti dell'Africa e i criteri dell'agenzia di rating globali che scoraggiano gli investimenti.
Freddy Del Curatolo, nostro collaboratore per l'Africa dal Kenya. In Svizzera si consolida la tendenza positiva per le casse pensione. Dopo 3 anni in crescita, anche il 2025 si è infatti chiuso positivamente, una conferma di quanto gli istituti di previdenza siano ben preparati ad affrontare periodi geopolitici ed economici complicati. Da Berna, Alessio Veronelli.
Dopo 3 arriva anche il quarto di anno positivo consecutivo per la previdenza professionale. I dati forniti questa mattina dalla relativa commissione di alta vigilanza indicano infatti per il 2025 una performance media del patrimonio netto al 6,1%, in leggero calo rispetto al 7,4% dell'anno precedente, ma che conferma il fatto che nonostante dazi e guerre continuino a complicare lo scenario economico, contribuendo alla maggiore volatilità dei mercati, gli istituti di previdenza elvetici sono per lo più ben preparati. Nel 2025 i gradi di copertura sono poi saliti in media del 3% rispetto all'anno precedente, mentre gli assicurati attivi hanno beneficiato nuovamente di un elevato tasso di rendimento dei loro averi di vecchiaia, pari in media al 4,33%. Fabrizio Ammirati, vicepresidente della Commissione di Vigilanza.
La remunerazione più elevata appunto si spiega con il fatto che le riserve sono state accumulate in media in maniera importante, sono stati raggiunti dei livelli molto elevati di tassi di copertura e anche l'obiettivo delle riserve che le casse pensioni si danno da un punto di vista strategico sono state raggiunte da 3/4 dell'universo delle casse pensioni svizzere.
E 2026 è iniziato aggiungendo incertezza con un nuovo conflitto dalle importanti ripercussioni commerciali e finanziarie, al di là di quanto impossibile controllare dove bisogna stare attenti.
Credo che le casse pensioni siano abituate a situazioni complicate, in passato si sono realizzate situazioni drammatiche, sia da un punto di vista sociale, sia da un punto di vista economico, sia da un punto di vista finanziario, e nonostante questo, grazie a un'ottima diversificazione, grazie a una gestione oculata dei rischi e grazie anche e soprattutto a un orizzonte temporale di lungo periodo, perché il risparmio pensionistico è un risparmio di lungo periodo.
Fabrizio Ammirati, vicepresidente della Commissione di Alta Vigilanza della Previdenza Professionale.
Le grandi aziende svizzere sono tra quelle a livello globale che hanno registrato uno dei tassi di investimento in ricerca e sviluppo più alto. È quanto emerge dallo studio della società di consulenza EY, che ha analizzato questo tipo di spesa per il 2025 dei primi 500 gruppi mondiali. Ma ci dice di più Emanuele Ferrari.
La Svizzera si piazza al terzo posto nella classifica dell'intensità di ricerca, vale a dire il rapporto tra spesa per ricerca e sviluppo e il fatturato, superato unicamente da Olanda e Stati Uniti. I 14 gruppi presi in considerazione nel nostro paese hanno raggiunto un valore medio dell'8,4%, un dato superiore alla media europea che si attesta al 6,7%, ma inferiore a quello statunitense che nel 2025 ha registrato una media del 9,2%. In valori assoluti, lo scorso anno le ditte elvetiche contemplate hanno investito complessivamente oltre 32 miliardi di franchi nell'innovazione, un risultato che posiziona la Svizzera al sesto posto nella graduatoria mondiale per la spesa totale. Traino è il settore farmaceutico. Roche, ad esempio, si conferma ai vertici con una spesa di oltre 13 miliardi di franchi. Novartis, da parte sua, ha effettuato investimenti in ricerca e innovazione per oltre 9 miliardi di franchi. A livello globale, i primi 3 posti, sempre per quanto riguarda la spesa assoluta, sono occupati dai colossi tecnologici Amazon, Alphabet e Meta, un podio che secondo gli analisti di EY è da ricondurre agli investimenti legati all'intelligenza artificiale. Nel complesso, le 500 aziende considerate nell'analisi nel 2025 hanno incrementato in media del 9,4% i budget destinati alla ricerca, segno che, malgrado il giro d'affari in media sia cresciuto solo del 4,7%, l'innovazione è prioritaria.
La bonifica della più grande discarica svizzera subisce un ulteriore ritardo di 6 mesi, come rivelato oggi da un'inchiesta dei colleghi SRF. Per quasi 100 anni il gruppo chimico Lonza ha smaltito i propri rifiuti chimici nella discarica di Gemsenried in Vallese. Da 15 anni è noto che in quel luogo sono presenti sostanze tossiche che finiscono poi nell'ambiente. Maria Iannuzzi, qui comunque non c'è solo Lonza in gioco.
Al gruppo Lonza tocca sostenere la maggior parte dei costi, ma il Canton Vallese ha la responsabilità di definire un progetto globale ed è coinvolto a diversi livelli anche la Confederazione, con l'Ufficio Federale dell'Ambiente, l'Ufficio Federale dei Trasporti e l'Ufficio Federale delle Strade, proprietario di una parte del terreno inquinato su cui passa l'autostrada 9. Ci sono poi altri attori interessati, come le FFS, Materon-Gottardbahn e Swissgrid, perché vie di comunicazione infrastrutture dovranno essere spostate per consentire il risanamento. Il progetto si intreccia anche con la terza correzione del Rodano, sovvenzionato per 2/3 dalla Confederazione. Si tratta quindi di un dossier esteso, complesso, con molti attori, con responsabilità frammentate, che richiede una visione globale dei rischi e un monitoraggio coordinato tra vari uffici federali, come aveva sottolineato il Controllo Federale delle Finanze lo scorso settembre nel suo rapporto. L'organo di vigilanza aveva esaminato anche il progetto di costruzione della parete di contenimento destinata a migliorare l'isolamento idraulico della vecchia discarica ed evitare che sostanze altamente inquinanti finiscano nella falda.
E ora una pagina di attualità culturale, perché sta per iniziare il Festival di Cannes, una delle principali rassegne cinematografiche europee assieme a Venezia e Berlino. Fino a sabato 23 maggio la tradizionale sfilata di star sul tappeto rosso e la proiezione di film hollywoodiani e d'autore. I particolari con l'inviato Alessandro Bertoglio.
Sono le note che aprono ogni proiezione da anni al Festival di Cannes. La 79esima edizione comincia oggi con la prima delle tante Monte de Marche, le passeggiate sul tappeto rosso in occasione dei film del concorso e delle proiezioni speciali, come quella di apertura questa sera, protagonisti il cast di The Electric Kiss, La Venus Électrique di Pier Salvadori, film proposto in contemporanea nelle principali sale francesi, come tradizione vuole, per testimoniare il forte legame del paese con il cinema. Thierry Frémaux, dal 2001 delegato generale del Festival di Cannes, ha allestito un programma come al solito ricco e sorprendente, che guarda con decisione al cinema d'autore internazionale, ridimensionando la presenza hollywoodiana rispetto allo scorso anno, che comunque ci sarà, perché le star nei film ci sono, e quelle che non hanno lavori nella selezione ufficiale, sulla croisette vengono sempre e comunque. La giuria che assegnerà la Palma d'Oro, scegliendo tra i 22 film del concorso internazionale, sarà presieduta dal regista sudcoreano Park Chan-wook e avrà tra i suoi membri Demi Moore e Stellan Skarsgård. Visti i successi recenti, anche a livello di premi Oscar, 4 dei 10 candidati al miglior film quest'anno erano in concorso un anno fa qui a Cannes, aspettiamoci davvero tante sorprese. A contendersi la Palma d'Oro saranno, tra gli altri, Amarga Navidad di Pedro Almodóvar, The Beloved di Rodrigo Sorogoyen con Javier Bardem, Fjord del rumeno Cristian Mungiu con la sempre bravissima Renate Reinsve e Sebastian Stan, o The Ship in the Box, dramma familiare del giapponese Hirokazu Koreeda, e perché no Pavel Pavlikovsky con Fatherland sul legame tra lo scrittore Thomas Mann e la figlia, interpretata da Sandra Hüller, orso d'argento all'ultima Berlinale e recente protagonista del campione di incassi Project Hail Mary. Pochissimo rappresentato il cinema svizzero, ma anche quello italiano. 6 le produzioni nazionali selezionate. Tra queste, in Un Certain Regard, c'è I'll Be Gone in June di Katharina Rivilis. Nella Quinzaine de Cinéaste Gabin, A Youth in the Backland di Maxence Voiseau. E nella Settimana della Critica, Dua di Blair Tabascholli e I Think You Should Be Here di Anna Maria Adomaitier ed Elie Grapp. In attesa che si accendano i riflettori sul primo tappeto rosso, a Cannes va a ruba il poster ufficiale di questa edizione, con le iconiche Thelma e Louise, ovvero Susan Sarandon e Gina Davis in Bella Vista, che accolgono pubblico e addetti ai lavori fin dall'ingresso in città.
E con questo è tutto, spazio allo sport, buon pomeriggio.